battesimo spiegato loro, il significato del battesimo, ma c'è qualche altra cosa che ancora stamattina devono sapere e qualche altra cosa che tutti quanti dobbiamo sapere, ricordare, perché è giusto che quello che facciamo ne siamo perfettamente coscienti, consapevoli, perché il Signore ha detto: quelli che hanno creduto e saranno battezzati saranno salvati. Quindi quello che è importante è credere per la salvezza. Il battesimo in acqua non salva, contrariamente a come è stato insegnato nella religione secolare, che attraverso il battesimo si entra nel regno di Dio. Non è così. Sì, si entra nel regno attraverso il battesimo, ma non è il battesimo in acqua. E oggi ne parliamo. C'è la dottrina dei battesimi. Ma voglio che iniziamo leggendo Matteo, capitolo 28, verso 19. Il mandato che il nostro Signore Gesù ha dato ai suoi discepoli, quindi anche a noi, ha detto: andate dunque, fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E la Chiesa, dopo l'ascensione di Gesù, ha subito messo in pratica. Ha messo in pratica subito questo mandato, e lo leggiamo in Atti, capitolo 2, dal verso 37. Or essi udite queste cose furono compunte nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro: ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi, per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati. In quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. 3.000 persone in un giorno ascoltano la predicazione del Vangelo, ascoltano quella parola che viene dal cuore di Dio, con la potenza dello Spirito Santo, perché era stato dato proprio in quel giorno il battesimo dello Spirito Santo, era sceso lo Spirito Santo sopra i discepoli e Pietro, ripieno di Spirito Santo, predica il Vangelo e i cuori sono compunti. E i cuori sono pronti, i cuori si aprono. Sapete, quando predichiamo la parola, ripieni di Spirito Santo, i cuori si aprono, fratelli. Se le persone non si convincono, se le persone restano sempre nella loro opinione, perché non c'è la potenza di Dio dentro di noi, ma dobbiamo fare in modo che siamo traboccanti della potenza dello Spirito Santo. Amen. Più stiamo vicini a Dio, più siamo arresi al Signore e più il Signore ci usa. E quando noi parliamo, non siamo noi che convinciamo, è Lui che lo fa. È Lui che mette le sue parole nella nostra bocca, e quando noi parliamo tocchiamo i cuori e i cuori sono convinti. E questi erano compunti, hanno detto: che dobbiamo fare? Ravvedetevi, Pietro, ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù. Quanto tempo è passato per il battesimo? Non lo sappiamo, ma sono ore. Sono ore, perché in quel giorno 3.000 persone si sono battezzate. Nello stesso giorno in cui sono state salvate, sono state battezzate. Dice: quanto tempo ci vuole prima di battezzare le persone? Dice: ma ora perché perdiamo tutto questo tempo? Perché dovremmo fare, per ogni persona che accetta Gesù, dovremmo fare subito un battesimo. Ma allora era un tempo particolare. Qual era il tempo particolare? Il tempo particolare era che chi accettava Gesù sapeva che accettava anche la morte fisica. E eravamo nel tempo ancora in cui vigeva la crocifissione. Non era passato tanto tempo che Gesù era morto sulla croce. 50 giorni. 50 giorni, più 3, 53 giorni. 53 giorni erano passati, quindi ancora la crocifissione era vigente, come, ed è durata ancora per un po' di tempo. Quindi visto che dichiaravano pubblicamente, perché 3.000 persone non possono stare dentro una casetta. Provate a infilarle 3.000 persone dentro una casetta, vedete se ci possono stare. Erano sicuramente in un luogo aperto. Immaginate 3.000 persone, una delle più grandi piazze che abbiamo nei nostri paesi, piena di persone, e quindi alla luce del sole, anche se forse non c'era la luce del sole, ma io penso che con la luce naturale erano lì, che hanno ascoltato, e lì sicuramente ci sarà stata qualche piscinetta, qualche cosa, e hanno battezzato queste persone con tutti i vestiti, con tutto quello che avevano, così si infilavano e uscivano asciutti e uscivano bagnati, non avevano avuto il tempo di mettere i camici. E manco Pietro gli ha fatto la pergamena. Però quello è stato scritto. 3.000 persone in quel giorno sono state battezzate. Perché loro hanno deciso di dire, ok, noi vogliamo Cristo, anche se anche a noi ci toccherà la croce. Ora io dico, se ci fosse questo tipo di persecuzione, non so se le persone sarebbero così pronte. Comunque, io stesso mi esamino, dico, ma io come mi comporterei, Signore? Ora pare che faccio sospetto, nel senso che dico, però in caso di persecuzione io cosa farei? Certo, tu lo sai cosa farei. Io penso che mi comporterei bene, penso, ma poi i fatti sono proprio quando succedono le cose, nei momenti poi in cui tu rischi di morire, è lì che poi esce fuori quello che veramente siamo. Quando siamo davanti a colui che ci può uccidere per Cristo. Questo comandamento che il Signore Gesù ha dato per ognuno che vuole iniziare a camminare con Lui, deve cominciare da qui, nel battesimo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come abbiamo letto nel verso 19 di Matteo 28. E fa parte della dottrina del fondamento. Quanti sanno che c'è la dottrina del fondamento? La dottrina del fondamento è che se qualche cosa di queste, ci sono dei punti importantissimi che leggiamo in Ebrei capitolo 6 verso 1, perciò lasciando l'insegnamento elementare su Cristo tendiamo alla perfezione senza porre di nuovo il fondamento, perché il fondamento della dottrina è quello elementare. Se uno non sa questo, se non riceve questo insegnamento elementare su Cristo, che è la dottrina del fondamento, non può andare a crescere in altra conoscenza, non può ricevere altra rivelazione, perché queste sono cose importanti. Allora dice, tendiamo alla perfezione senza porre di nuovo il fondamento del ravvedimento delle opere morte. Questa è la prima dottrina del fondamento. Se una persona non è ravveduta, quello che Pietro ha detto alle persone compunte, ravvedetevi e siate battezzati nel nome del Padre, nel nome di Gesù, e voi sarete salvati, riceverete il dono dello Spirito Santo, e la promessa è per voi, per i vostri figli e per quanti il Signore ne chiamerà in appresso. Quindi, ravvedimento delle opere morte significa che ti devi pentire, che tu, dal fatto che tu puoi conquistarti il cielo con le opere. Questo vuol dire, una persona che è morta, che non nasce di nuovo, significa che è morta, qualunque opera fa, non la porterà mai alla vita. L'unica cosa che ci porta alla vita è la fede in Gesù Cristo che è morto per noi. Quindi tu le opere le dovrai fare da vivo, non da morto. Quindi se tu nasci di nuovo, appena nasci di nuovo attraverso la fede in Cristo, tu farai le opere, ma non saranno le opere morte, saranno le opere vive, perché le fai da cristiano, perché le fai da persona che ha nel cuore l'amore di Dio. Questo è un fondamento importante. E poi dice, della dottrina dei battesimi, significa che non ce n'è uno solo, ce ne sono più di uno. E nella dottrina dei battesimi c'è il battesimo, il primo di tutti è il battesimo nel corpo di Cristo, che è l'unico battesimo che porta alla salvezza. Il battesimo nel corpo di Cristo è quando una persona apre il cuore a Gesù e dice: io voglio Cristo nella mia vita. Io rinuncio a vivere la vita come l'ho vissuta e la voglio vivere ora con Lui, la voglio vivere con Gesù, voglio camminare ogni giorno con Gesù. È già una decisione nel momento in cui tu ricevi Gesù come il tuo Signore e Salvatore, lo confessi, lo credi col cuore, lo confessi pubblicamente. In quel momento sei battezzato nel corpo di Cristo, entri per restare per sempre nel corpo di Cristo, diventi una cellula del corpo di Cristo. Tu diventi corpo di Cristo, diventi mio fratello, mia sorella. Io sono tuo fratello, tua sorella, perché sono nel corpo di Cristo. Sono battezzato per restare. Questo battesimo non si resta nell'acqua, ma il battesimo nel corpo di Cristo si resta in Cristo. Quando nella Bibbia voi leggete in Cristo vuol dire che siamo battezzati nel corpo di Cristo. Siamo in Cristo, è l'unico battesimo che salva. Sapete, quando la Bibbia dice c'è un solo battesimo, si parla di questo battesimo per la salvezza, è il battesimo nel corpo di Cristo. E poi dice, a proposito di battesimi, c'è il battesimo di questo qua nell'acqua e il battesimo dello Spirito Santo. Allora, il battesimo nel corpo di Cristo è per essere salvati, il battesimo nell'acqua serve per iniziare il discepolato e cominciare a diventare una persona che fa. Il discepolo impara e fa, e colui che va a imparare un mestiere, a imparare una professione, mentre impara fa. La didattica del nostro Signore Gesù non è una somministrazione di conoscenze. Alla fine, con tante conoscenze si fanno gli esami sempre per le conoscenze, e se tu hai le conoscenze allora avrai un titolo. Questo non è il metodo di Gesù. A Gesù delle conoscenze non se ne fa niente. Gesù vuole la conoscenza, ma anche la capacità pratica di mettere in pratica quello che ha imparato. Gesù non insegnava, faceva lezioni universitarie. Prima faceva e poi gli spiegava che cosa aveva fatto, come l'aveva fatto, e poi pretendeva che anche loro lo facessero. E quindi insegnava facendo e poi voleva che facessero. E nel mandato c'è scritto: insegnando loro ad osservare quello che io vi ho comandato. Quindi insegnando loro ad osservare quello che vi ho comandato. Allora, questo per quanto riguarda il battesimo in acqua per iniziare il discepolato, il battesimo dello Spirito Santo per agire nella potenza dello Spirito. Perché se noi agiamo con le nostre forze, non faremo niente di soprannaturale, faremo tutto naturale, come i religiosi. Ma noi non siamo religiosi, noi siamo figli di Dio che camminano prendendo il Signore per mano. Anzi, facendoci prendere dal Signore per mano e facendoci portare dove Lui vuole che noi andiamo. Amen? Allora, con quello entriamo nella potenza. Ma andiamo ora a vedere il significato del battesimo, che battesimo, ricordo, e significa immersione, dal greco baptizo. Baptizzo vuol dire immergere. Quando immergere vuol dire che non deve restare niente asciutto. Qualcuno si è battezzato anche col portafoglio, perché anche quello si deve convertire volutamente, nessuno gliel'ha chiesto. Dice: no, ma come il portafoglio, fratello? Non ti preoccupare, sa battezzare magari. Perché è tutto il nostro essere che deve essere immerso. Allora, che vuol dire battezzarsi? Che significa battesimo? Significa identificarsi, 5 tipi di identificazione. Allora ne ho spiegati 3, ma ora ne aggiungo altri 2, sono 5. 5 tipi di identificazione. La prima e nella sua morte. Quando una persona si battezza, muore, decide di morire, ma già l'ha deciso dal momento in cui ha dato il suo cuore al Signore. Però con il battesimo è consapevole che muore in Cristo. Una persona che si battezza muore in Cristo. Cioè significa che se muore in Cristo non vive più per se stesso, ma vive per Cristo. Quindi la prima cosa è la morte. La morte a se stessi, non stiamo parlando di morte fisica, stiamo parlando di morte a se stesso. Quello che Gesù ha fatto nel giorno del battesimo. Gesù non si è battezzato per essere purificato dai peccati, perché Gesù non aveva peccato. Lui ha tolto i peccati, altrimenti non poteva prendere i nostri peccati. Gesù è morto e ha iniziato il battesimo per morire a se stesso. Infatti quello che faceva non lo faceva di sé. Ogni cosa non la faceva perché l'aveva pensato. Lui non pensava, aveva deciso di non pensare, aveva deciso di non decidere. Anzi, aveva deciso di affidare la sua vita completamente al Padre e che fosse il Padre a guidare tutti i suoi passi. E noi dobbiamo seguire. La parola di Dio dice che noi dobbiamo camminare come Egli stesso camminò. Amen? Quindi la prima cosa, la morte, identificazione della persona che muore dal momento in cui chiude gli occhi e si mette le dita nel naso per non prendere acqua ed è pronto ad essere immerso, è perché già nel suo cuore è morto in Cristo. È una persona che è morta, non si lascia all'aria, si seppellisce. Il secondo esempio di identificazione è la sepoltura, l'immersione. A un certo punto la persona è completamente immersa nell'acqua, vuol dire che è stata sepolta. E questo lo leggiamo in Colossesi, capitolo 2, verso 12. Essendo stati sepolti con lui nel battesimo, in lui siete anche stati insieme risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E questo verso 12 ci fa comprendere la seconda identificazione, che è quella della sepoltura attraverso il battesimo, e la terza, che è la resurrezione, che esce dall'acqua per dire che siamo risorti in lui attraverso il battesimo. Quindi morto, sepolto, risorto, che esce. Dopo non resta nell'acqua, esce e si va a vestire per camminare ora da discepolo. Camminare, questa è la quarta identificazione. Camminare non come camminano tutti, ma camminare seguendo Cristo, seguendo il suo esempio nella giustizia, nella verità, nell'amore, nell'ubbidienza. Amen. Questa è la decisione, camminare ora con Cristo. Il quinto punto. Gesù cosa ha fatto? Dopo i 40 giorni della sua resurrezione, cosa ha fatto? Prima ancora della discesa dello Spirito Santo, è sceso in cielo. È sceso in cielo e poi l'angelo ha detto: perché guardate colui che è stato tolto? Allo stesso modo tornerà. E noi sappiamo che sta per ritornare. Quanti sanno che Gesù sta per ritornare? E noi dobbiamo essere pronti, perché aspettiamo il suo ritorno. E mentre Gesù ascendeva in cielo e si è seduto alla destra del Padre, lì la Bibbia dice, in Efesini capitolo 2 verso 6, che anche noi siamo seduti con lui nei luoghi celesti. Quindi noi siamo anche identificati attraverso il battesimo, anche nell'ascensione di Gesù, che siamo, non siamo più sulla terra per vivere alla maniera della terra. Il corpo è in missione, siamo sulla terra, ma spiritualmente siamo seduti in Cristo nei luoghi celesti. Ora vi voglio dire una cosa, fratelli, e pregate perché il Signore ve lo riveli nel vostro spirito. Sapete, quando Abbiamo la certezza che siamo seduti nei luoghi celesti e non siamo su questa terra. Vinciamo il peccato, vinciamo le tentazioni. Abbiamo la fede vivente, abbiamo una fede potente, abbiamo una fede per camminare in verità, per superare tutte le tentazioni, per poter fare il cristiano ogni giorno e onorare il nostro Signore. La fede ci serve per camminare da persone integre, da persone che amano Dio. E attraverso la fede, mentre camminiamo integri, mentre camminiamo nel timore del Signore, non significa che non si sbaglia, fratelli, è inutile che diciamo che non si sbaglia, si sbaglia, però il sangue di Gesù ci purifica in queste condizioni da ogni peccato, ci lava da ogni peccato, e noi camminiamo nella luce, continuiamo a camminare nella luce, e in quella posizione noi riusciamo a vincere e riusciamo a onorare il Signore. Amen. Allora vediamo come Gesù iniziò. Quindi abbiamo visto queste cinque cose, siamo identificati nella sua morte, nella sua sepoltura, nella sua resurrezione e nel suo camminare, e poi nell'essere seduti nei luoghi celesti con Cristo. Amen. Ogni cristiano deve sapere che è seduto nei luoghi celesti, fa parte del corpo di Cristo. Sei prezioso, fratello, sei preziosa, sorella, perché fai parte dello stesso corpo in cui faccio parte io. Ora ditemi, chi è che odia il proprio dito? Chi è che se lo pesta così tanto per fare per passare un po' di tempo? Prendo un martello e me lo pesto. Chi è questo scimunito che farebbe una cosa del genere? Ma involontariamente. Involontariamente, ma non lo fa apposta, sì o no? Quindi involontariamente si può pestare un dito, ma non lo fa, perché poi tutto il corpo sente dolore, anche gli occhi sentono dolore, e quando il dolore è forte escono anche le lacrime, eppure non sono gli occhi che sono stati colpiti, è il dito. E una parte minima del tuo corpo, qualunque cosa del tuo corpo che soffre, tutto il corpo soffre, perché siamo un unico corpo. Amen. Ogni cristiano, ogni vero discepolo deve amare i suoi fratelli, perché fanno parte di te, sono tuoi e tu sei di loro. Se comprendiamo questo, fratelli, ci proteggiamo, ci uniamo, ci fortifichiamo, ci incoraggiamo, e Dio si manifesta in mezzo a noi. Quando ci sparliamo, quando ci odiamo, quando invece malediciamo i nostri fratelli, le persone, sapete, noi allontaniamo la potenza di Dio, l'amore di Dio, la grandezza di Dio che si abbassa verso di noi per farci del bene, e gli diciamo: Signore, lascia perdere, perché non lo meritiamo. E invece no. Non è questione di meriti, ma non possiamo lasciare perdere la benedizione. Non possiamo rimandare indietro la benedizione di Dio, ce la dobbiamo tenere cara. Amen. Ora vediamo cosa dice la parola del Signore riguardo al battesimo di Gesù. Matteo capitolo 3, leggiamo dal verso 13. Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato, ma Giovanni gli si oppose fortemente dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me? E Gesù rispondendo gli disse: lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare, e Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua. Ed ecco, i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questo è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Di che cosa si era compiaciuto? Cosa aveva fatto Gesù? Il primo gesto. Il primo gesto che aveva fatto, quello di morire a se stesso. Con quell'atto lui moriva a se stesso. Con quell'atto lui decideva di vivere per il Padre, per fare la volontà del Padre. Sapeva che doveva che era venuto sulla terra per redimere l'umanità, e sapeva che lui era l'agnello di Dio. E quindi per essere l'agnello, l'agnello doveva essere sacrificato, doveva morire. Ma non doveva solo morire fisicamente, ma doveva morire ogni volta che lui aveva un istinto, aveva qualcosa, si muoveva qualcosa dentro di lui, e lui diceva: la volontà del Padre sia fatta, non la mia. Noi sappiamo che lo ha detto in quella circostanza, nel Getsemani, ma ogni giorno Gesù faceva la volontà del Padre e non la sua. Ogni giorno. E noi sappiamo che quando Gesù è stato battezzato, è uscito, lo Spirito Santo lo ha condotto nel deserto. Nel deserto è rimasto 40 giorni. E lì non si è portato niente da mangiare e da bere. È rimasto lì da solo, non sappiamo dove. Sappiamo solo che era solo. Forse magari qualcuno magari lo poteva vedere da lontano, ma lui stava da solo. Ma non era solo, lui stava con il Padre. È stato per 40 giorni con il Padre. E sicuramente il Padre gli avrebbe detto: in questo tempo in cui tu sarai con me, non devi mangiare e non devi bere. Però alla fine sappiamo tutti che Gesù ebbe fame. E nel momento in cui ebbe fame, i suoi sensi fisici davano un segnale, una spia si accendeva che partiva da qui e trasmetteva un segnale: ho fame. Voi quando siete a casa, quando avete fame, cominciate ad aprire dei cassetti, prendere qualcosa e metterla sotto i denti, perché lo stimolo della fame ci porta a mangiare, ci porta a nutrimento. E in quel momento preciso in cui Gesù ha un bisogno, si presenta quello lì che gli dice: se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventano pane. Ma Gesù non aveva deciso da solo di digiunare, il Padre gli ha detto, ma il Padre non gli aveva ancora detto: ora puoi mangiare. E quindi lui aspettava che il Padre gli dicesse: ora puoi mangiare, ora torna fra la gente, in mezzo alla gente, e vai a comprare del pane, vai a, comincia a mangiare. O magari gli portava qualcuno del pane, mangia, e il Padre gli diceva: ecco, ora puoi mangiare. Aspettava il sì del Padre, e invece arriva il nemico che gli mette subito il dubbio se sei il figlio, la sfida. Se tu sei il figlio di Dio, di che queste, se tu sei figlio di Dio, allora vuol dire che tu puoi fare tutto. Vuol dire che tu dimostramelo che puoi fare tutto. Insomma, dovevo fare le cose sotto la spinta del nemico, del diavolo. E Gesù ha detto: ah, tu hai sbagliato strada. Qui tu hai sbattuto la testa sicuramente in qualche posto. L'uomo non vive di pane solamente, ma di ogni parola che aspetta, che viene da Dio, che procede da Dio. Siccome ancora io non l'ho ricevuta questa parola che devo mangiare, io non mangio. Mettetelo in testa. Quando poi il Padre mi dice che devo mangiare, vuol dire che mangerò, ma proprio perché me lo dici tu non lo faccio. Qui si vede l'autorità del nostro Signore Gesù che è stata messa da parte, e lui sta facendo funzionare l'autorità del Padre nella sua vita. Lui è sottomesso. Noi non abbiamo bisogno di far vedere che cosa sappiamo fare al diavolo. Dobbiamo far vedere al diavolo che sappiamo obbedire al Padre. Il vero cristiano deve dimostrare che è ubbidiente al Padre. Ubbidiente al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Amen? Gesù non doveva essere ubbidiente al Figlio, era il Figlio. Ma seguiva la direttiva del Padre data dallo Spirito Santo. E Gesù comincia a far comprendere che il suo battesimo significava decisione di morte. E infatti, quando si incontrò con i suoi discepoli, ormai li aveva chiamati, A un certo punto gli fa la classica domanda: chi dice la gente che io sia? E le persone gli rispondono e gli dicono, i discepoli, alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, qualche altro uno dei profeti. Ma voi chi dite che io sia? E Pietro gli dice: io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio, il Messia. E Gesù risponde: né carne né sangue ti hanno rivelato queste cose, ma il Padre mio. Dopo questa meravigliosa rivelazione che nessuno ancora aveva ricevuto e che Gesù stesso non aveva detto di essere il Messia, Pietro l'aveva già ricevuta. Quindi un uomo già così spirituale che riceve una rivelazione così grande, a un certo punto Gesù comincia a parlare. Al capitolo 16, leggiamo dal verso 21: da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti, degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo dicendo: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio la ritroverà. Che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? Ovvero, che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Cosa fa Pietro? Gli dice Gesù: vieni, vieni, ti devo dire una cosa, gli altri non devono sentire, te la devo dire solo a te. Se lo chiamò in disparte, ha detto: tutto quello che tu hai detto è sbagliato. Tu sai, io già sono spirituale, ho ricevuto una rivelazione che tu stesso hai detto che io parlo col Padre. Quindi tutto quello che tu hai detto, che devi soffrire, che devi morire, non ti deve succedere. Mentre aveva timore che gli altri sentissero, perché non se lo sono chiamato in disparte. E Gesù ha detto: tu sei Satana, che sta parlando con la tua bocca, ma è Satana che ti sta mettendo queste cose. Guardate, quest'uomo no, prima parla per lo spirito, ora parla per il diavolo. A secondo, se fino a quando noi non decidiamo veramente di morire a noi stessi, può parlare il Signore attraverso noi, può parlare anche il diavolo. Quanti vogliono che attraverso di voi parli il diavolo? Nessuna mano, bravi, siete tutti bravi. Che si alza. Noi abbiamo bisogno di morire noi stessi. Gesù lo ha detto: prendere la croce è segno di morte. La croce vuol dire morte, morte a se stesso, morte alla natura adamica, morte alla natura umana, quella naturale. Non, sapete, la natura adamica dell'Adamo caduto, parlo, non l'Adamo quello prima della caduta, perché quell'Adamo prima della caduta era l'Adamo glorioso, l'Adamo che parlava con Dio, l'Adamo che dominava sulla terra, l'Adamo che Dio vuole che ora noi siamo in Cristo. Possiamo essere come quell'Adamo prima della caduta, ma l'Adamo dopo la caduta è un Adamo che ormai non vive più per la guida dello Spirito, ma vive soltanto per quello che i sensi gli trasmettono. Se io ho fame, mi cerco da mangiare. Se ho sete, cerco da bere. Se sento freddo, mi copro. E se sento freddo e c'è una coperta che se la sta tenendo stretta mia moglie, io gliela strappo, scopro lei e mi copro io. Questa è la natura umana, la natura adamica caduto. Cioè, io, se c'è un piccolo pezzo di pane, preferisco mangiare io anziché condividerlo con gli altri, perché altrimenti muoio se non mangio, e perde, meglio che da mia, o no? Dal greco. la natura umana adamica è quella dell'uomo egoista, l'uomo che vive per sé, l'uomo che prende le decisioni per se stesso, l'uomo che cammina per le sue ambizioni, per realizzare i suoi scopi, per realizzare i suoi progetti, per realizzare quello che è il progetto della sua vita. Io vi dico una cosa, un vero cristiano non progetta più niente, il vero cristiano mette la sua vita nelle mani di Dio e dice: Signore, ora voglio che sii tu a guidarmi in ogni cosa, voglio vivere la mia vita per fede. Quindi si comincia a rinnegare se stessi. E leggiamo in 2 Corinzi, capitolo 5, verso 14 e 15, dice: poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivono più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risorto per loro. Vedete che significa rinnegare se stessi? Non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risorto per loro. Allora questo è il significato della croce che devi prendere. Tu sei morto, la croce ti deve ricordare che l'uomo adamico è morto. Quello che ora deve vivere è l'uomo in Cristo che vive in fede, vive per la fede e non per i sensi. Non per quello che i sensi ti fanno capire, che ti fanno percepire. Non segui più lo stimolo dei sensi. Dici: ma che vuol dire che io se sento freddo allora non mi devo coprire? Che c'entra? Se ho fame non devo mangiare. Dobbiamo intendere le cose la cosa in modo spirituale. Se tu hai fame, certo che devi mangiare, però e manco devi andare a pregare per dire: Signore, ora che fa, dammi la parola se devo mangiare. Sappiamo che il nostro corpo ha bisogno di mangiare, sappiamo che se il Signore ti dice ora per un tempo tu non devi pensare a mangiare, allora quello è il momento in cui Dio ti sta appartando perché ti deve dire qualcosa di meraviglioso, di grande, e allora non devi avere altre distrazioni, manco quello di fermarti per mangiare o di preparare il pranzo, colazione, cena, tutto quello che è. Devi fermarti solo per ascoltare Dio e camminare con Lui, prendere la decisione di seguirlo. Significa che per le cose che contano, le cose importanti, la tua vita seguirà il cammino di Dio. Se ti dicono: guarda che c'è un meraviglioso lavoro con una bellissima retribuzione, ma tu devi andare in un posto dove non vedrai nessuno per almeno 6 mesi, soltanto qualcuno che ti porta da mangiare, tu devi andare a fare un lavoro da solo, non devi comunicare con il mondo, non devi comunicare. Dico: ma là però guadagni molti soldi, e là tu devi per forza poi pregare e dire: Signore, questa è la tua volontà, Signore, tu mi dai questa opportunità di e lì sarò sempre nella tua presenza. Quando sarò solo, la mia fede sarà così forte, perderò il contatto con te, o starò sempre vicino a te lo stesso anche se non c'è nessuno? E allora lì devi aspettare che il Signore ti dia una guida, ti deve dire: vai, io sarò sempre vicino a un'opportunità che stai avendo, dopo poi resterai con me, mi servirai. Se è un tempo particolare in cui io mi rivelerò a te, perché non ci sarà nessuno, se nel piano di Dio e Dio ti dice ok, allora vai, anche se poi il pastore ti dice: ma non, se tu poi non vieni in chiesa la domenica perdi la salvezza, no? Lascia perdere. Cioè devi seguire quello che il Signore ti dice. Ma guarda che il Signore parla seriamente alle persone che seriamente vogliono servirlo e che mettono da parte veramente ogni cosa per seguire Dio. Non voglio che voi fraintendete. Il Signore parla alle persone che realmente hanno deciso di morire a se stessi. Ma se le persone non vogliono morire a se stessi, ma ancora vogliono vivere la vita alla vecchia maniera e vogliono fare le cose alla vecchia maniera, Dio manco gli dà manco la confidenza di parlargli, altro che. Se poi non vieni in chiesa, peggio. E invece se vieni in chiesa tutte le domeniche, magari senti qualche cosa ogni domenica di quello che il Signore ti vuole fare sapere. Comunque, Dio guida i suoi, ma noi dobbiamo decidere di seguirlo. O ci piace o non ci piace. Quello che ci dice, noi lo dobbiamo fare. Amen? Sapete che Gesù non è che era tanto contento di bere il calice amaro, però lui aveva deciso di morire a se stesso, ha detto non la mia, che lui aveva una volontà che in quel momento non desiderava tanto bere quel calice. E quel calice, sapete, non era tanto il dolore che doveva subire per le sofferenze fisiche, ma il fatto dell'immondizia che gli stava venendo addosso, di tutti i nostri peccati, di tutta la nostra condizione, della spazzatura che gli stava cadendo addosso e del fatto che il Padre si sarebbe girato dall'altra parte e non l'avrebbe abbandonato. L'abbandono del Padre, questa era la sofferenza più atroce. Era il calice che non voleva bere, era quello di vedere le spalle del Padre, non il volto del Padre. Il Signore ha detto che dobbiamo prendere la croce e seguirlo, fino al punto di decidere anche di morire a noi stessi, e già dobbiamo essere decisi a farlo. Quindi chi è che si è già battezzato, se ancora pensa che non è morto a se stesso, stamattina virtualmente si ribattezzi e dica: Signore, io allora l'ho fatto, ma non ero tanto cosciente, oggi voglio prendere la decisione di morire a me stesso, perché voglio vivere per te, perché voglio identificarmi anche nell'uomo nuovo che è nel corpo di Cristo, che è seduto nei luoghi celesti, per camminare con lui ogni giorno, per camminare con lui tutti i giorni. Amen. Allora, morte e sacrificio è il significato della croce. Perdere la vita per Gesù non è vivere per se stessi, ma per lo scopo e la volontà di Dio. Questo l'ho già detto. Quindi una vita di sottomissione completa e totale alla volontà di Dio. Tutto per la volontà di Dio. Quindi i nostri pensieri, le nostre emozioni, i nostri sentimenti, le nostre ambizioni, i nostri desideri, oggi muoiono. Oggi gli mettiamo, essi furono. I miei sentimenti, le mie emozioni, le mie paure, anche le mie malattie, le mie maledizioni, tutto quello che era dell'uomo vecchio, oggi muore. Oggi decido che quella cosa muore, perché c'è un uomo nuovo che ha deciso di seguire Cristo e di prendere la croce e camminare secondo la sua volontà. E oggi quell'uomo nuovo decide di morire a se stesso e lascia dietro le spalle tutto. E vuoi lasciare le malattie? Tutti quanti queste le vogliamo lasciare. Le vuoi lasciare tutte le maledizioni? Tutti quanti le vogliamo lasciare. Però devi anche lasciare le tue ambizioni, devi lasciare i tuoi desideri, devi lasciare le tue emozioni, non devi più seguire le emozioni. L'emozione ti può fare brutti scherzi a volte. Lo spirito non è emozione. Le emozioni possono essere, sapete, belle, buone, brutte, però tutto deve essere sottomesso a Cristo. Perché mi fa pena, mi fa compassione questa persona, e voglio aiutarlo. Ok, ma il Signore è d'accordo? Questa persona che ti fa compassione, ti sta chiedendo dei soldi, è un drogato. Sai cosa farà? Appena tu gli dai i soldi, corre e si va a comprare la roba. Si va a comprare, si fa. E muore, e man mano muore. O qualche persona che è alcolizzata, ti dice che vuole, ecco, Mi sto prolungando, voglio avviarmi velocemente alla conclusione, proprio perché, però è importante che possiamo comprendere la cosa importante, che è quella di morire veramente a noi stessi. E quindi non seguo più le mie, cioè, se il cuore mi batte particolarmente per qualche cosa, devo vedere, ma il cuore mi sta battendo da parte del Signore o è la mia anima che non è perfettamente in linea? Allora io voglio seguire il Signore. Amen? Quindi camminare con Dio significa camminare veramente seguendo il nostro cuore, lo Spirito. Voglio leggere Galati, capitolo 5, verso 24. Ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. La carne ha passioni che non portano a Dio, concupiscenze che non portano gloria al Signore, ma che portano immondizia. E noi dobbiamo crocifiggere la carne. È quello che va crocifisso. Non va crocifisso il desiderio santo di seguire il Signore, di lodare Dio, di pregare, di predicare il Vangelo. È la parte eccellente che non va crocifissa, la parte che segue la concupiscenza, il peccato, i desideri che non portano ad onorare il Signore, quello deve essere crocifisso. Galati, quindi l'abbiamo letto, sono stato crocifisso, Galati 2:20 dice, sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. La vita che io vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Amen? Allora voglio dire questo. Oggi chi si battezza e chi è che riconsidera il battesimo che ha fatto deve sapere una cosa, che Cristo non è un'aggiunta nella tua vita. Non viene aggiunto nella tua vita. Qualcuno mi diceva tempo fa, ora con Cristo ho una marcia in più. Non è una marcia in più. Non è un qualcosa in più. Cristo non è qualcosa in più. Amen. Non hai dato la tua vita a Cristo. Ma come non ho dato la vita a Cristo? Cioè Cristo non ha che farsene della vita adamica. Cristo vuole la tua vita nelle sue mani, quella nuova. La vita nello Spirito. Lo Spirito, non l'uomo vecchio, non l'uomo caduto, non l'uomo carnale, non l'uomo con le passioni, non ha che farsene di quell'uomo vecchio. Il Signore vuole l'uomo nuovo che mette la sua vita nelle mani del Signore. E il cristiano comincia come Abramo. Sapete, Abramo nella sua vita ha edificato degli altari dove offriva se stesso, dove offriva sempre qualcosa al Signore. Ora, ogni vero cristiano, la prima cosa che deve fare, secondo quello che dice la parola di Dio in Romani, capitolo 12, verso 1, vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. A offrire il vostro corpo come un sacrificio vivente. Il corpo tuo non è più tuo, è di Dio. E quando tu usi la bocca per fare parlare Dio soltanto e non il diavolo, allora hai messo la tua vita sull'altare. E allora quell'altare che parla comunque di morte, perché nell'altare si muore. Il Signore ti dice, io ti voglio vivo, però voglio l'uomo nuovo vivo sull'altare. Amen. L'uomo vecchio lo devi mettere sulla croce. Abbiamo due cose: l'altare per l'uomo nuovo che ha reso al Signore, che Dio vuole vivo, ma lo vuole nelle mani perché lo deve guidare. La croce per crocifiggere l'uomo vecchio. Amen. E questo è il modo di camminare con Dio. Voglio leggere l'ultima scrittura e poi preghiamo perché inizia la parte pratica. Romani capitolo 1 verso 16 e 17 dice: infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto: il giusto vivrà per fede. La giustizia di Dio verrà rivelata di fede in fede. Ma sapete chi viene rivelata di fede in fede? Chi decide di morire a se stesso. Come dice Paolo, la vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio. E allora tu vivrai di rivelazioni. Decidendo di camminare in fede avrai una rivelazione oggi, una rivelazione domani, forse due, forse tre rivelazioni. E Signore, man mano che si toglie il velo in quelle cose che non avevi capito e ora le capisci, sei trasformato. La rivelazione trasforma, la rivelazione ci aiuta a camminare in fede. E quando siamo in fede non abbiamo più paura di pregare per le persone col cancro, per le persone che hanno più parte dell'altra parte che in questa vita. Non abbiamo più paura di cacciare demoni, non abbiamo più paura di distruggere le opere di Satana. Dio ci potrà usare perché non sei più tu, ma è Cristo in te che sta facendo l'opera. Ditemi quante persone malate sono rimaste malate dopo che ci ha pregato il Signore. Non tutti erano guariti, ma non tutti andavano al Signore, ma quelli che andavano al Signore venivano guariti tutti quanti. Nessuno mai se n'è andato senza essere stato guarito. Ma quando Lui è dentro la tua vita e quando tu sei completamente arreso, è Lui che ancora continua a fare quello che faceva. Quando comprendiamo questo, Dio comincia a usarsi di noi, fratelli. Quando Dio non può usare una persona che ancora viva a se stesso, ma usa le persone morte a se stesso e che vivono per Lui. Discepolo vuol dire questo. Lo so che è un messaggio pesante, un messaggio duro, però il messaggio della parola di Dio, della verità, per camminare come veri discepoli, è fatto della croce e dell'altare. La croce che parla di morte e anche l'altare parla di morte, ma il Signore nel nuovo patto dice che ci vuole vivi, vivi per Lui. Amen? Ci vogliamo alzare in piedi. Signore, vogliamo vivere per te, vogliamo vivere, Signore, camminando non seguendo i nostri sensi, le nostre emozioni, le nostre paure, le nostre preoccupazioni. Tutte queste cose, Signore, le vogliamo mettere da parte, vogliamo prendere la croce e crocifiggere tutte queste cose che ci hanno impedito di camminare da vincitori, anzi da più che vincitori. Questa mattina, Signore, vogliamo sia noi che anche i discepoli che ora scendono nell'acqua, Signore, vogliamo realmente godere, Signore, di quella potenza, di quella benedizione, perché noi vogliamo camminare seguendo lo Spirito, camminando con te ogni giorno, crocifiggendo la carne e camminando in ubbidienza, vivendo in fede, per fede, con la fede nel Figlio di Dio. Grazie, Signore, che tu ancora dai questa meravigliosa potenza e rivelazione ai tuoi figli che stamattina decidono pubblicamente, Signore, di essere battezzati, immersi completamente, perché possono identificarsi nella piena consapevolezza nella morte del Signore, nella sepoltura, nella resurrezione, nel camminare col Signore e nell'essere seduti nei luoghi celesti con Cristo. Vogliamo benedirti, Signore, nel nome di Gesù. Amen.